In questa terza parte vedremo il ruolo dei mastociti, le cellule infiammatorie che abbiamo visto essere così importanti sia nel processo infiammatorio in generale sia nell'endometriosi, vedremo il loro ruolo invece in un'altra patologia che colpisce il 10-15% delle donne italiane, ossia la vestibolite vulvare. In questo caso il mastocita è il protagonista del dolore che queste donne avvertono, ma in particolare del bruciore, del rossore e della impossibilità ad avere rapporti che non siano veramente dolorosi e invalidanti. Che cosa vediamo nella vestibolite vulvare? Noi abbiamo una presenza, da un punto di vista clinico, di segni importantissimi. Se il medico esamina accuratamente la donna, osserverà all'entrata della vagina, in quello che viene definito il vestibolo vaginale, e il vestibolo è l'area compresa tra la parte inferiore del clitoride, la parte mediana delle piccole labbra e l'entrata vaginale, la cosiddetta forchetta. Bene, in questa zona, se noi osserviamo accuratamente, noteremo alcune cose importanti. Innanzitutto, un variabile rossore della mucosa, rossore che ci dice che è in atto un processo infiammatorio che può essere dovuto alle più varie cause. Ma se noi tocchiamo gentilmente, in coincidenza delle 5 o delle 7, immaginando che l'entrata vaginale sia come il quadrante di un orologio, ecco che la donna elettivamente dice di avere un dolore acuto o un bruciore acuto che è esattamente uguale a quello che prova durante il rapporto sessuale. E ancora, se noi osserviamo accuratamente i genitali esterni, vedremo che il muscolo che chiude in basso il perineo, il muscolo elevatore dell'ano, è contratto. Come facciamo a capirlo? Perché vediamo che la muscolatura è retratta verso l'interno e molto spesso a livello anale è possibile vedere un emorroide, che io definisco sentinella, non nel senso di sentinella di patologie di tipo intestinale, ma sentinella per l'appunto di una muscolatura difensivamente contratta. E in effetti i sintomi tipici della vestibolite vulvare sono il dolore, il bruciore o il dolore elettivo alle 5 alle 7 e l'impossibilità funzionale, ossia il dolore ai rapporti. Ecco che allora già in questo caso noi abbiamo capito quali sono alcune caratteristiche fondamentali. Abbiamo detto il rossore, abbiamo detto il dolore, il bruciore, ma anche, questo è specifico della vestibolite vulvare, una contrazione difensiva del muscolo che è stimolata dal dolore. D'altra parte noi tutti sappiamo che tutte le volte in cui noi abbiamo un danno tissutale, la muscolatura afferente alla zona lesa tende a contrarsi. Basti pensare, se abbiamo male alla spalla, si contraggono i muscoli afferenti a quella zona che tendono a immobilizzare il braccio. Per i muscoli che chiudono in basso il bacino avviene la stessa cosa. Se c'è un'infiammazione vaginale, ma anche vescicale oppure anale, si contrae tutta la muscolatura che chiude in basso il bacino. Abbiamo delle evidenze per poter dire che effettivamente il mastocita è in gioco nella vestibolite vulvare, analogamente a quanto abbiamo visto nell'endometriosi? Sì, in questo caso altri ricercatori hanno dimostrato che il mastocita è veramente il direttore d'orchestra della risposta infiammatoria e del dolore cronico anche nella vestibolite vulvare. In particolare, in questo caso, i migliori ricercatori sono stati Nina von Starke e il dottor Bornstein. Che cosa hanno trovato separatamente in due gruppi di ricerca diversi questi grandi studiosi? Hanno dimostrato istologicamente, facendo quindi delle biopsie in questo tessuto, nel vestibolo quindi vaginale, hanno dimostrato esattamente il corrispettivo di quello che abbiamo visto a livello di endometriosi. In altre parole, hanno dimostrato che nella mucosa del vestibolo vaginale è presente un aumento significativo dei mastociti, quindi dei nostri soldati che vanno a coordinare la risposta infiammatoria. È stato dimostrato con l'immunoistochimica per le triptasi, quindi di nuovo per l'enzima che è stato anche utilizzato nell'endometriosi, che non solo ci sono più mastociti, significativamente di più, ma che sono anche degranulati, quindi che stanno lavorando veramente e che stanno mediando tutti quei sintomi di infiammazione che la donna riporta. Ugualmente è stato dimostrato che c'è una proliferazione di fibre nervose del dolore dagli strati profondi del tessuto verso la superficie della mucosa. Ed ecco che allora questo aumento numerico di fibre nervose del dolore ci spiega l'iperalgesia, ossia il fatto, per esempio, che noi tocchiamo gentilmente anche con un cotton fioc e la donna dice sentire un dolore tremendo. Questo faceva dire ai medici, che fa dire ancora purtroppo oggi, ai medici che non conoscono questi meccanismi di risposta al dolore e di attivazione dell'infiammazione cronica, che è la donna che è matta, che si inventa il dolore o che il dolore la intesta. Non è così. Qui abbiamo veramente un aumento numerico dei recettori del dolore, delle fibre nervose del dolore, ed è chiaro quindi che lo stimolo 5 viene percepito a 500. L'altro aspetto chiaramente dimostrato proprio a livello istologico è che queste fibre del dolore non solo sono aumentate di numero dando iperalgesia, ossia amplificazione del segnale di dolore, ma sono dislocate alla superficie della mucosa, e questo ci spiega un altro fenomeno interessante e per alcuni versi curioso, ossia il viraggio della sensazione da tattile a dolore urente, come cioè se la donna fosse toccata, come dicono le signore, da un ferro bollente. Ecco che allora i sintomi hanno un preciso correlato istologico, anatomico, e quindi sono proprio vere queste sensazioni, corrispondono e sono provocate da modificazioni molto precise nei tessuti delle donne in cui ci sia un'infiammazione cronica a livello della mucosa vaginale e del vestibolo in particolare. Ma il dottor Bornstein è andato avanti nelle sue ricerche e più recentemente ha dimostrato, usando un altro tipo di tecnica immunistochimica, quella per la eparanasi, ha dimostrato un'altra cosa. Che cosa fa l'eparanasi? È un enzima che va a sciogliere letteralmente i mucopolisaccaridi, ossia le sostanze che compongono il tessuto connettivo, e consente alle fibre nervose del dolore letteralmente di farsi strada in questa specie di tunnel spostandosi verso la superficie. E di nuovo ha dimostrato con molta accuratezza che il mastocita è effettivamente capace di liberare sostanze diverse che svolgono compiti diversi all'interno del tessuto infiammato, consentendo non solo inducendo la proliferazione delle fibre del dolore, ma anche preparando questa specie di microtunnel lungo i quali le fibre del dolore possono spostarsi e crescere verso gli strati più superficiali della mucosa. Ecco che allora possiamo dire che, analogamente a quanto abbiamo visto nell'endometriosi, anche nella vestibolite e nella vulvodinia, che è il correlato di dolore associato all'infiammazione, noi abbiamo la presenza dei mastociti in numero significativamente maggiore rispetto alle donne che non hanno infiammazione, che questi mastociti sono molto attivi e liberano nel tessuto tutta una serie di sostanze critiche per i sintomi dell'infiammazione, ma anche per la proliferazione delle fibre nervose. E terzo, è documentata l'aumento numerico delle fibre del dolore, la loro proliferazione verso la superficie, e anche una stretta vicinanza tra mastociti e fibre nervose, che ci spiega perché e in che modo questi due grandi protagonisti del dolore si parlino, comunichino insieme e in qualche modo si iperregolino a vicenda. In altre parole, il mastocita ha un'attività nettamente superiore agli stati, diciamo così, di normalità, e la fibra nervosa del pari lavora molto di più rispetto a un tessuto che non sia infiammato. Tuttavia, abbiamo detto, nella vestibolite vulvare noi abbiamo anche, diversamente da altre aree, un coinvolgimento massiccio della muscolatura che chiude in basso il bacino, in particolare del muscolo che noi chiamiamo elevatore dell'ano. Quando c'è dolore, questo muscolo si contrae difensivamente, ma questo ci spiega un'importante comorbilità, ossia la presenza di più sintomi in parallelo che vanno a coinvolgere spesso specialità completamente diverse. In effetti, quando noi abbiamo una contrazione del muscolo elevatore dell'ano, abbiamo innanzitutto un sintomo a carico del muscolo stesso, ossia il muscolo diventa mialgico, dolente, e questo concorre alla produzione di segnali del dolore. Un buon ginecologo può verificare, documentare durante la visita ginecologica questo tipo di dolore, se quando visita la paziente, invece che andare direttamente sul collo dell'utero, si ferma a metà della vagina, dove il muscolo si inserisce sulla spina ischiatica. Ecco che in quel punto noi possiamo evocare tre diverse risposte. Se è una signora che sta bene, che non ha dolore, non avremo nessun dolore. Quindi diciamo che il muscolo è silente, ossia un muscolo sano, tranquillo, a riposo. Se invece noi premiamo in coincidenza dell'inserzione del muscolo sulla spina ischiatica, possiamo avere un dolore localizzato. Ecco che in questo caso noi parliamo di tender point, un punto di sensibilità dolorosa che resta però localizzato. Quando invece il muscolo è veramente molto molto contratto e infiammato, e adesso abbiamo dati che dimostrano che anche nel muscolo mialgico c'è un mastocita più presente numericamente, più attivo, ecco che allora quando il medico esercita una pressione sull'inserzione del muscolo sulla spina ischiatica, la donna riferisce un dolore che si irradia, e parliamo di trigger point, che si irradia o all'interno del bacino oppure verso i genitali esterni. Ecco che allora questo muscolo dolente, cronicamente infiammato, diventa a sua volta un cofattore di dolore pelvico cronico e di dolore in particolare nelle donne che hanno vulvodinia. Ma questo muscolo contratto ci spiega un altro aspetto importante, come dicevo, la comorbilità. Tra che cosa? Innanzitutto tra il sintomo sessuale, dolore alla penetrazione, che queste donne riferiscono costantemente, ai sintomi vescicali. In particolare due tipi di sintomi. Innanzitutto il dolore che compare 24-72 ore dopo la penetrazione, allora parliamo di cistalgia o cistite post-coitale, e dell'urgenza menzionale, quando la donna avverte più frequentemente lo stimolo a urinare. Tutte e due queste situazioni hanno come mediatori sia il muscolo contratto, sia l'iperattività del mastocita, in questo caso anche a livello di uretra e di trigono vescicale, ossia della base della vescica. Il terzo sintomo che noi troviamo quando il muscolo è cronicamente contratto è la stitichezza, la stipsi. Ecco che allora noi capiamo che c'è un denominatore comune, anche di tipo muscolare, che ci spiega perché sono presenti sintomi apparentemente non collegati, che invece sono collegatissimi, quindi il dolore ai rapporti, i sintomi vescicali e la stitichezza. Ma il capire che il muscolo contratto è cofattore importante di dolore ci fa capire che quindi dovremo lavorare anche sul muscolo e non solo sul mastocita, ed ecco che allora dovremo rilassare questo muscolo contratto con lo stretching, con delle tecniche quindi fisioterapiche che la donna può fare su di sé a casa o che la fisioterapista o la ginecologa fanno nel corso delle varie sedute riabilitative. Andremo a utilizzare il biofeedback elettromiografico, che è una tecnica che consente di apprendere in maniera ancora più accurata a rilassare questo muscolo cronicamente contratto. Andremo a utilizzare l'elettroanalgesia, che è una tecnica che ci consente di ridurre il dolore grazie alla liberazione locale di piccole vibrazioni, di piccole onde che hanno un'azione antalgica, o nelle situazioni in cui il muscolo è cronicamente contratto, spesso fin dalla nascita, in questi casi si parla di contrazione miogena, cioè c'è una patologia proprio del nervo, del muscolo, scusate, che porta a tenere il muscolo molto contratto, potremmo usare anche la tossina botulinica. Ecco che allora nella vestibolite vulvare noi abbiamo senz'altro la presenza della triade caratteristica del coinvolgimento mastocitario, quindi l'aumento significativo del mastocita, l'aumento dei mastociti degranulati, quindi che hanno liberato nei tessuti tutte le sostanze dell'infiammazione, l'aumento delle fibre nervose del dolore, che hanno i mastociti significativamente vicini, perché questi due grandi protagonisti dell'infiammazione si parlano strettamente e si iperregolano, come abbiamo detto a vicenda. È chiaro che allora, se vogliamo trattare bene e curare bene in modo definitivo la vestibolite vulvare, dovremmo andare a lavorare sulle cause innanzitutto che hanno determinato la degranulazione dei mastociti, quindi le cause infiammatorie, microtraumatiche, ormonali. Andremo a calmare i mastociti anche con opportune sostanze come la palmitoilmetanolamide oppure la mitreptilina. Andremo a rilassare il muscolo contratto, ma naturalmente in parallelo dovremmo andare a ridurre anche l'ansia e la depressione, che abbiamo visto essere altre componenti fondamentali nell'aumentata percezione del dolore in questo tipo di sindromi dolorose.